Bene, oggi voglio cominciare con il porvi una domanda, e la domanda che voglio porvi è questa: se dovessi chiedervi chi siamo noi, chi siamo noi, cosa mi rispondereste? Chi siamo? Giusto, contestualizziamo chi siamo noi. Vi do uno spunto: noi siamo per esempio dei credenti, giusto? Ok? Poi cosa possiamo essere, come possiamo essere definiti? Siamo figli di, creature di Dio, figli di Dio, perché no? Poi siamo la Chiesa, il corpo di Cristo, perfetto. La Bibbia dice che siamo anche la sposa. Okay? Siamo uomini e donne salvati per grazia. Siamo tutte queste cose. E fra tutte queste cose, secondo quello che la Bibbia ci dice, siamo servi di Dio, servi del Signore, dove servi è sinonimo di ministri e dove il termine ministro, in una delle sue accezioni più importanti, è equivalente a esecutore di ordini altrui. Quindi letteralmente, si riempie la bocca, uno dice io sono un ministro. Che sia un ministro a livello politico o che sia un ministro a livello ecclesiastico, io sono un ministro. Ok, letteralmente, se sei un ministro, sei un servo e quindi normalmente sei al servizio degli altri, ok? Sei un esecutore di ordini. Noi siamo servi del Signore, quindi normalmente Lui auspica che ciascuno di noi sia l'esecutore di quelle che sono le sue disposizioni, di quelli che sono i suoi ordini. Bibbia alla mano, se prendiamo la seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi, poi andremo nel dettaglio, ma se non vado errato al capitolo 3, Bibbia alla mano, seconda Corinzi, dice che noi siamo, ascoltatemi bene, ministri di un nuovo patto. Ok? Noi siamo ministri di un nuovo patto. Un patto, dice in quel capitolo, non c'è bisogno che guardiate, dopo vi dico dove dobbiamo leggere insieme. Un patto, ok? Non di lettera, ma di spirito, perché, dice la scrittura, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Quindi la lettera uccide. E devo dire che talvolta qualcuno, anche qualche credente, interpreta questo passaggio della scrittura come dire: la lettera uccide, quindi prendo 39 capitoli della Bibbia, visto che mi uccidono, mettiamoli un po' da parte. No! La lettera, la legge, uccide nel senso che ci inchioda davanti alle nostre responsabilità. Ci fa capire quanto ognuno di noi sia comunque malvagio agli occhi di Dio, agli occhi di un Dio che è tre volte santo, 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 santo. E quindi chiunque di noi è inchiodato dalla legge, e quindi la legge ci uccide, ci condanna, decreta la nostra condanna, decreta la nostra inadeguatezza a quelli che sono gli standard divini. Prendiamo al volo, ma proprio al volo, Salmi 14, per inquadrare brevemente il concetto. Salmi 14, versetto 2, e poi leggiamo anche il 3, dice così: il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Questa è la domanda che il Signore si è fatto guardando dal cielo. C'è una persona intelligente che ricerchi Dio? E poi al versetto 3 dice: tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Quindi siamo tutti inchiodati alle nostre responsabilità. Tutti noi meritiamo una giusta condanna, tutti noi meriteremmo una punizione eterna. Ma dice la Scrittura che lo Spirito edifica, nel senso che lo Spirito di Dio apre le nostre menti, apre il nostro cuore e ci consente di incamminarci per una strada angusta, brutta, stretta, che conduce verso una porta stretta che porta alla salvezza, che porta alla vita eterna. Vogliamo leggere insieme, torniamo a Seconda Corinzi, vogliamo leggere insieme alcuni versetti, dal capitolo 4, il versetto 1, da 1 a 6. Seconda Corinzi 4, da 1 a 6, dove dice così: perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Amen. Non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi, non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo a noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse «splenda la luce fra le tenebre» è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Amen. Cosa dice qua? Cominciamo con il non perderci d'animo. Quanto è facile perdersi d'animo per tutti noi. Quanto è facile perdersi d'animo. E l'Apostolo Paolo, in questa lettera ai Corinzi, in questa seconda lettera ai Corinzi, che viene considerata una delle sue più personali, a un certo punto in questo capitolo dice: non perdiamoci d'animo. Nel suo caso, il suo problema con Corinto riguardava i falsi apostoli. A Corinto si erano insediati dei falsi apostoli, dei falsi servitori di Dio, uomini abili, malvagiamente abili, uomini spregiudicati, venditori di un altro Vangelo, un Vangelo che crea una sorta di dipendenza dall'uomo e non tanto da Dio. Piccola parentesi per quanto riguarda il ministero apostolico, ci tengo a precisare che, così come dice Efesini capitolo 2, la Chiesa è stata fondata sul ministero di apostoli e profeti. È stata fondata. Dopodiché il lavoro degli apostoli e dei profeti è finito. Ok? Quindi oggigiorno no apostoli, no profeti. Ok? Anche perché ci sono determinate caratteristiche per rientrare in quello che è appunto il ministero apostolico, che è terminato quindi con il primo secolo della Chiesa. Ok? Nel nostro caso, il fatto di poter essere persone che si perdono d'animo può avere a che fare con tante cose. Ad esempio, potrebbe avere a che fare con un po' di frustrazione che proviamo talvolta nel vedere come, e d'altra parte qui questa mattina questo sintomo un po' lo vediamo, nel vedere come le chiese nelle quali si cerca di predicare la parola, si cerca di predicare la dottrina, la sana dottrina, siano chiese nelle quali non ci sono tantissime persone, e al contrario, le chiese nelle quali la priorità è intrattenere, nelle quali la priorità è stupire, nelle quali la priorità è attirare i non credenti con delle tecniche che sono più vicine al marketing che non a quello che dice la parola, ecco, invece in quelle chiese magari ci sono un po' più persone. Noi quindi potremmo perderci d'animo per questo, ma potremmo perderci d'animo per le difficoltà che tutti noi sperimentiamo nella nostra vita, vero o non vero? Perché questa vita terrena non è una notizia originale, non è una notizia particolarmente originale, ma questa vita terrena talvolta è davvero difficile, quanti sono d'accordo con me, è davvero dura e quindi anche noi potremmo perderci d'animo per questa ragione. Ora però, nei versetti 3 e 4, dovete permettermi questa piccola divagazione. Nei versetti 3 e 4 si fa riferimento alle persone che sono sulla via della perdizione, agli increduli, agli uomini e alle donne che hanno le menti accecate dal Dio di questo mondo, Dio piccolo, quindi naturalmente il nostro nemico Satana. E quindi vorrei spendere davvero solo due parole intorno al concetto di inferno. Vedo già un po' di sudore sulle vostre fronti. Intorno al concetto di lago di fuoco. Perché l'inferno è un luogo temporaneo, il lago di fuoco, o stagno di fuoco, è un luogo definitivo. Il 75% degli americani, degli abitanti degli Stati Uniti, crede che l'inferno esista, e posso presumere che in Svizzera, piuttosto che in Italia, la percentuale possa essere la stessa. 75% delle persone credono che l'inferno esista. Tra questo 75% della popolazione, il 4-5% ritiene che ci finirà all'inferno. Pochini. Quando io penso agli abitanti della terra e mi guardo in giro, e questo lo dico veramente con grande rammarico, con grande frustrazione, penso che sia un sentimento che provate anche voi, quando io osservo gli abitanti della terra, quando osservo le persone che magari sono persone atee, che non credono in Dio, quando osservo le persone che si definiscono agnostiche, che dicono, boh, magari c'è, magari non c'è, quando osservo i religiosi che pensano di poter ottenere qualcosa da parte di Dio in cambio di qualcos'altro, quando osservo coloro che potrei definire i finti credenti, quando osservo queste persone, mi sembra di vedere, non so se avete presente la storia del Titanic, storia drammatica, il film che è stato fatto, no? Allora ci viene detto, ci viene raccontato che quando il Titanic ha investito questo iceberg, comunque coloro che erano preposti all'intrattenimento sono andati avanti. E quando io penso a queste persone, mi sembra che siano gli orchestrali del Titanic. Gli orchestrali del Titanic, impassibili di fronte all'avvicinarsi di una sentenza di condanna con delle implicazioni orribili, sconvolgenti, terrificanti. Sapete chi è stato colui che ha parlato di più di tutti dell'inferno, della Gena, dell'Hades? Gesù. Gesù ha parlato più dell'inferno, dello stagno di fuoco, che non del cielo, nelle scritture. E dalle sue parole e da altri passaggi della scrittura ci è dato di sapere che l'inferno è un luogo di tormento. L'inferno è un luogo privo di luce. L'inferno è un luogo, o lo stagno di fuoco, è un luogo privo d'amore. privo di comunione, privo di speranza. Qualcuno ha detto un giorno: se sapessimo che finire l'inferno comportasse 1.000 anni, 10.000 anni, 1.000.000 di anni, 1.000.000.000 di anni, avremmo speranza, perché ci diremmo: ok, è terribile, ma un giorno finirà. Ma la scrittura ci dice chiaramente che chi finisce lì ci rimarrà per sempre, per l'eternità. Un luogo di tormento, un luogo nel quale regnano la rabbia e il rimorso. La rabbia nei confronti di un Dio che si ritiene ingiusto e il rimorso per non aver accettato quando ci è stata data l'occasione quelle parole e quell'invito al ravvedimento. Un luogo di rabbia e di rimorso, un luogo nel quale per i secoli dei secoli ci saranno grida, lamenti, imprecazioni, 24 ore su 24 senza mai più finire. Perché vi sto dicendo questo? Per rovinarvi la domenica? Per farvi venire un po' di santa paura? No. Vi sto dicendo questo perché questo argomento è un argomento del quale si parla molto poco. E questo è un problema. Perché è solo comprendendo che cosa implichi un destino eterno senza Dio che noi possiamo capire veramente che cosa significhi la salvezza in Cristo Gesù. Quante volte noi abbiamo detto: io sono salvato, io sono salvata, e sono salvato per grazia. Sono salvata per grazia, l'abbiamo detto sì o no? Ma abbiamo capito da che cosa siamo stati salvati? Quali sarebbero state le conseguenze? Che cosa ci aspettava? Ed è solo comprendendo questo che noi riusciamo ad apprezzare di più la salvezza in Cristo di Gesù e la grazia di Dio nei nostri confronti. E infatti al versetto 6 dice: colui che ha detto splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha iniziato a risplendere nei nostri cuori, attirandoci verso il Maestro. Giovanni capitolo 6, Gesù dice chiaramente: nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attira. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira attraverso l'opera dello Spirito Santo su questa terra. Andiamo avanti, sempre in Seconda Corinzi, e leggiamo dal 7 in avanti, al 7 al 15. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Bella notizia, sì o no? Tutto ciò infatti avviene per voi affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Chiunque di noi sia nato di nuovo può fare questo tipo di esperienza. In questo passaggio della Scrittura ci viene mostrata la relazione che noi possiamo avere con Dio in Cristo Gesù. E ci viene fatto capire che noi possiamo sviluppare la nostra fede in Lui, grazie all'opera dello Spirito Santo. E questa relazione personale con Dio e la fede che noi possiamo avere in Dio, dice questo passaggio della Scrittura, è un tesoro. È un tesoro dal valore inestimabile. Un tesoro che è stato posto dove? In vasi di terra. In vasi di terra. In contenitori imperfetti e fragili. Dov'è il tesoro? Dentro di noi. Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: un tesoro in vasi di terra. Perché ognuno di noi che è nato di nuovo, che è nato dall'alto, che ha ricevuto per grazia la salvezza, ha ricevuto da parte di Dio un dono preziosissimo, un dono davvero prezioso. Questo dono comporta l'accesso al paradiso, rispettivamente l'accesso ai nuovi cieli e alla nuova terra. Il paradiso è un luogo temporaneo. Da un racconto che troviamo in Luca 16, da una parabola che il Signore Gesù racconta in quel capitolo della Scrittura, ci descrive la situazione di due uomini, il ricco e Lazzaro, che entrambi finiscono nell'Hades, entrambi finiscono nel soggiorno dei morti. E dice la Scrittura che tra questi due luoghi, quello che possiamo chiamare il seno di Abramo o il paradiso e quello che possiamo chiamare l'inferno, c'è una grande voragine e nessuno può passare da uno all'altro luogo. Questo è il luogo temporaneo nel quale vanno tutti coloro che muoiono, in questo luogo temporaneo. Infatti che cosa disse Gesù al ladrone sulla croce? Tu sarai con me oggi stesso in paradiso. Ma poi alla fine dei tempi, dopo il giudizio del trono bianco, ci saranno due dimensioni diverse, lo stagno di fuoco e nuovi cieli, nuova terra. La Gerusalemme celeste che scende su questa nuova terra che Dio creerà. Quindi noi abbiamo l'accesso per la salvezza a questi nuovi cieli e questa nuova terra, alla presenza di Dio. E lì ci sarà non solo Dio, ci saranno i salvati di ogni epoca e saremo lì per sempre, per sempre, per sempre. Non ci sarà fine. E saremo lì nella gioia, saremo lì nella pace, saremo lì nell'amore di Dio, saremo lì nella comunione fraterna, saremo lì nell'appagamento, saremo lì senza dolori fisici, saremo lì senza dolori emotivi, saremo lì senza gli acciacchi della vecchiaia, saremo lì senza problemi economici. Saremo lì senza problemi relazionali, saremo tutti contenti, gioiosi, appagati, pronti ad adorare Dio in ogni tempo e ad esplorare tutto ciò che Dio preparerà, che sarà straordinario, meraviglioso. Amen. Non solo. La salvezza ci ha permesso di avere accesso alle armi di un certo tipo di combattimento, e le armi sono naturalmente la preghiera, la possibilità di consultare il manuale di condotta, armi che ci consentono di esercitare la nostra fede, la fede che il Signore ci ha elargito, una fede che, così come nel caso di Paolo, di fronte agli innumerevoli problemi di questa vita, perché lo dicevamo prima, questa vita ne ha di problemi. Può trattarsi di malattie, può trattarsi di infortuni, può trattarsi di incomprensioni, può trattarsi di difficoltà lavorative, di liti familiari, di delusioni ecclesiastiche. Quante delusioni ecclesiastiche! Quante persone nel mio frequentare l'ambiente ecclesiastico mi hanno deluso? E quante persone, non oso neanche pensarci, ho deluso io? Perché siamo esseri umani imperfetti, ci facciamo del male spesso, talvolta non volendo, talvolta volendo un pochino, ma comunque ci facciamo del male. E quindi questo è quello che succede. Ma così come è stato il caso per l'Apostolo Paolo, grazie alla fede che ci viene dall'ascolto della parola, noi pur di fronte a queste difficoltà siamo messi nella condizione di dire, siamo messi nella condizione di affermare, credendolo, tribolati ce l'ho, in ogni maniera, tribolato in ogni maniera, sì, ma non ridotti all'estremo. Perplessi? Perplessi di sicuro, ma non disperati. Perseguitati? Talvolta. Qui dalle nostre parti non è che siamo tanto, tanto perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati? Non atterrati. Atterrati. Spesso, ma non uccisi. C'è qualche ucciso fra di noi? No, perché dopo lì è atterrato definitivamente. L'unico inconveniente è che il duplice tesoro che Dio ha posto dentro di noi, la vita eterna e la fede che noi possiamo riporre in Lui, l'unico inconveniente voluto, ma che c'è, è che questo tesoro non si trova in contenitori preziosissimi e solidissimi. Questo tesoro che Dio ha posto in noi non si trova dentro delle casseforti ricoperte d'oro e di pietre preziose, quindi indistruttibili e bellissime, ed un valore anche esterno inestimabile. No, 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 no. Questo tesoro è stato posto in vasi di terra. Di solito ai funerali si dice terra. Eravamo terra, diventeremo vasi di terra. Un vaso di terra come si fa? Si prende dell'argilla, eventualmente se si è organizzati ci si serve di un tornio, poi dell'acqua, e è il tornio che gira, per dire, e pian piano gli si dà la forma, lo si modella, dopodiché il vaso è pronto, non si mette subito nel forno, lo si deve lasciare asciugare, e quando è ben, ben, ben asciugato, lo si mette nel forno ad alta temperatura. Risultato? Un vaso, dei vasi magari anche carini, magari anche capienti, ma pur sempre di terra. E quindi verosimilmente si tratta di vasi imperfetti, di vasi fragili. Non per colpa del vasaio. Uno dice, colpa del vasaio, non ha tanta esperienza. No, no, no. Non è colpa del vasaio. La colpa, se c'è una colpa, e c'è, è della materia prima, dell'argilla. Voi ed io siamo delle persone con molti difetti. Nessuno osa dire, ma no, cosa dici? Siamo persone con molti difetti, che anche senza andare in frantumi, perché non c'è bisogno che il vaso vada in frantumi completamente, ma noi siamo persone che si scalfiscono, siamo persone che si incrinano, siamo persone che presentano presto o tardi delle crepe. E quindi è importante realizzare questa verità. Dobbiamo smettere di crederci chissà chi. Dobbiamo smettere di pensare che tutto sommato non siamo così male. Siamo vasi di terra. Vasi di terra. Molto imperfetti, molto fragili. Siamo vasi di terra. Ma la buona notizia qual è? È che dentro questi vasi di terra, fragili, vulnerabili, che si spaccano facilmente, che si rovinano facilmente, è stato posto un tesoro dal valore inestimabile. Quindi non è tanto una questione del contenitore, ma piuttosto del contenuto. Questa è la cosa che importa. E questa è la cosa che fa la differenza nelle nostre vite. Vogliamo leggere insieme. Seconda Corinzi, capitolo 11. Seconda Corinzi 11. Cominciamo dai versetti 12 a 15. Poi vi dico gli altri. Seconda Corinzi 11, 12, 15. Dice così l'Apostolo Paolo. Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Sta parlando dei falsi apostoli. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Ecco, stiamo sempre molto attenti. Non c'è da meravigliarsene, anche perché Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Presa di posizione di Paolo piuttosto chiara. Più avanti andiamo al 22, sempre lo stesso capitolo. Sono ebrei, si riferisce a questi qua, lo sono anch'io. Sono israeliti, lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo, lo sono anch'io. Sono servitore di Cristo, io parlo come uno fuori di sé, lo sono più di loro. Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli. In fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Chi è debole senza che io mi senta debole con lui? Chi è scandalizzato senza che io frema per lui? Se bisogna vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Amen. E 12 dal versetto 7, capitolo dopo, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Vasi di terra, deboli sì, ma forti per il tesoro che c'è dentro. William Carey è stato un missionario battista inglese che è considerato addirittura il padre delle missioni moderne. Lui è vissuto a cavallo della fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo. E questo uomo, questo William Carey, questo missionario, a un certo punto nel suo cammino terreno sente forte da parte di Dio un peso. E il peso che sente da parte di Dio è quello di trasferirsi in India e di andare lì per tradurre la parola di Dio, per tradurre la Bibbia nel maggior numero possibile di lingue e dialetti parlati in India. E quindi, detto, fatto, parte. Allora naturalmente non è che ci si arrivasse in un attimo, ci voleva del tempo, una lunga navigazione per mare, ma finalmente ci arriva. E quindi apre una tipografia nella località di Serampore e, arrivato lì, comincia a lavorare senza sosta. Comincia a lavorare per tradurre. Comincia a lavorare per tradurre e poi per consentire, appunto, che queste Bibbie tradotte nelle varie lingue possano essere pian piano diffuse, pubblicate, diffuse. E lavora lacrimente. Lavora all'incirca per una ventina d'anni, e non solo si limita a questo tipo di attività, ma parallelamente apre delle scuole bibliche, un'università biblica. Si dà davvero tanto da fare. Finché l'11 di marzo del 1812 lui è in trasferta. È in trasferta nella città di Calcutta, dove è stato chiamato a predicare, dove è stato chiamato ad insegnare la parola di Dio. E in questo giorno, l'11 di marzo del 1812, succede qualcosa. Succede qualcosa di brutto. Succede che nella sua tipografia scoppia un incendio. Scoppia un incendio. Siamo nel 1812. I vigili del fuoco di allora non sono gli stessi di oggi. I pompieri, come li definiamo noi, non sono gli stessi di oggi. Quindi, diciamo così, che il rimedio consentiva nella, posso immaginare, catena di persone col secchiello, c'era vicino un fiume, ta, 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 ta. Potete immaginare che a fronte di un incendio in un edificio verosimilmente di legno, tutto va distrutto, tutto va in fumo, l'incendio distrugge tutto quanto, la libreria, i libri di grammatica, le traduzioni in 14 lingue, 1200 risme di carta, 55.000 fogli stampati, tutto. A Calcutta, la persona che è stata incaricata di riferirgli quello che è successo non sa bene come approcciarlo. E a un certo punto trova il coraggio e gli dice la verità. La tipografia è andata in fumo. Non c'è più niente. Non si è salvato niente. Quando glielo dicono, lui, sconvolto, all'inizio dice queste parole: il lavoro di una vita, il lavoro di una vita intera è andato in fumo in un attimo. Poi si ritira alla presenza di Dio, piange davanti a Dio, si dispera davanti a Dio, parla con Dio. E poi decide di mettere per iscritto i suoi pensieri e soprattutto di scrivere ai suoi collaboratori, scrivere a coloro che con lui hanno deciso di intraprendere questa avventura. E scrive queste parole. Lui scrive: la perdita è grave, ma percorrere una strada per la seconda volta è più facile la prima volta. siamo perplessi, ma non disperati. Perplessi sì, ma non disperati. Siamo confrontati con problemi e difficoltà di ogni tipo e altre sfide di sicuro ci attendono. Ecco perché dobbiamo proseguire il lavoro. Ecco perché dobbiamo andare avanti. Un tesoro prezioso in vasi di terra. Succede che la notizia raggiunge l'Inghilterra e mossi dallo Spirito Santo, molti uomini inglesi decidono di mandargli dei soldi, decidono di aiutarlo, di sponsorizzarlo e mandano migliaia di sterline in India. 10 anni dopo, nel 1832, la Bibbia era stata tradotta in varie lingue e vari dialetti per un totale di 44 tra lingue e dialetti. L'opera è ricominciata, l'opera è andata avanti, il volere di Dio è stato compiuto. Come mai? Perché noi siamo vasi di terra all'interno dei quali Dio ha posto un tesoro di valore inestimabile. Amen. Ed è quello che conta. Siamo vasi di terra? Assolutamente sì. Ma il tesoro dentro di noi ha un valore inestimabile. Quanti ne sono convinti? Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo benedire e rendere grazie per questa parola in questo giorno, per il tuo incoraggiarci continuamente. Grazie, oh Signore, perché tu sei al nostro fianco, sei con noi, sempre, in ogni situazione. Grazie per come vuoi benedire la tua Chiesa, per come vuoi benedire i tuoi figli e le tue figlie. E grazie, oh Signore, per come oggi ci hai anche voluto ricordare la realtà dell'inferno, la realtà dello stagno di fuoco. E quindi da che cosa siamo stati salvati? Da che cosa siamo riusciti a ottenere una via d'uscita, Signore? Ti vogliamo benedire per questo, ti vogliamo ringraziare per questo, ti vogliamo adorare per questo, ti vogliamo celebrare per questo, Signore. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.